Pietro Gagliostro, che collabora con noi al Saturday Live Talk, mi ha proposto di contattare un'associazione nazionale per parlare di un argomento sicuramente molto delicato. Il presidente che abbiamo già in linea con noi, probabilmente l'avrete anche visto in TV o su altri media, perché comunque da molti anni, con uno spirito combattivo che lo contraddistingue, una tenacia che lo contraddistingue, presiede questa associazione che nazionale, appunto, che si chiama Figli Sottratti. Prima di introdurre il presidente Paolo Pozza, volevo introdurvi l'argomento, nel senso che può capitare e purtroppo capita, anche se sembra impossibile, che un genitore rapisca suo figlio. Capita spesso, sicuramente, che un matrimonio misto soprattutto finisca, mamma o papà stranieri tornano nel paese d'origine portandosi via i bambini e lasciando in Italia l'ex partner a combattere una guerra senza fine, fra viaggi all'estero, profonde e clamorose liti e scontri, naturalmente anche in tribunale, perché poi vengono coinvolti ovviamente anche i tribunali. Questo nei divorzi classici, ma a maggior ragione e in maniera più drammatica quando ci troviamo di fronte a una mamma, per esempio, che porta all'improvviso il figlio in un paese lontano. Spero, presidente Pozza, di aver introdotto bene l'argomento.
Sì, certamente. Buonasera innanzitutto a tutti quelli che ci ascoltano e grazie per l'invito.
Allora, presidente, lei si occupa di queste odissee, non so come altro definirle.
Soprattutto... Sì, la nostra associazione sì. È stata fondata nel 2004, quindi è dal 2004 che alcuni genitori italiani che si sono trovati in questa situazione, loro malgrado, si sono, diciamo, messi assieme per cercare di avere un maggior ascolto da parte, certo, delle autorità italiane, che su questo, diciamo, argomento non sono molto molto ricettive.
Sì, purtroppo sì. Ci sono episodi che riguardano varie parti del mondo, diciamo così, dal figlio scomparso in Messico al figlio sottratto dalla mamma e portato in Polonia.
Sì, vi do un po' di numeri così inquadriamo meglio il discorso, ci rendiamo conto di cosa stiamo
presidente.
Parlando. Allora, innanzitutto ci sono dei dati ufficiali che vengono pubblicati di tanto in tanto dal Ministero della Giustizia o dal Ministero degli Esteri, che parlano di 200-300, loro li definiscono casi all'anno, quindi per loro sono 200 o 300 quelli che vengono a conoscere. E in realtà noi non contiamo i casi, ma contiamo i bambini, perché possono esserci 2-3 bambini coinvolti, e parliamo noi di alcune centinaia di bambini che ogni anno vengono rapiti dall'Italia e portati in tutto il mondo.
Attenzione, alcune centinaia di bambini ogni anno.
Ogni anno.
Per lo più si tratta di donne che portano via i bambini al padre, che poi
questo
sostanzialmente non li rivede più.
Diciamo che è un reato, questo qui, della sottrazione internazionale, è un reato tipicamente femminile, perché al 90% viene messo in atto dalla madre, mentre soltanto un 10% è rappresentato dal padre, che di solito è di religione islamica. Quindi diciamo che i genitori, i padri, parliamo, visto che facciamo parte dell'Europa, e i padri europei sono molto molto pochi quelli che fanno questo tipo di reato. Poi c'è da dire che finora in Italia è stato perseguito il reato di sottrazione di minore, ma la sottrazione di minore è un reato tra due adulti, cioè il genitore,
certo,
porta via all'altro genitore. quindi è un reato, diciamo, meno grave. Quello che noi stiamo cercando di ottenere, e siamo pare addirittura d'arrivo, ma è dal 2006 che ci proviamo, stiamo facendo approvare un disegno di legge per l'introduzione di un articolo che si chiama 605 bis del codice penale, che prevede il rapimento di minore. E quindi il reato che viene perseguito non è il reato tra i due genitori, ma è il reato nei confronti dei figli, che sono la parte, diciamo, più debole della famiglia. E quindi noi dal 2006 ci battiamo per questo. All'estero, fuori dall'Italia, il reato di sequestro di minore è un reato conosciuto, in Italia non c'era, non c'è ancora, non speriamo ancora. Speriamo a fine di quest'anno o all'inizio dell'anno prossimo che questa proposta di legge venga discussa al Senato e poi alla Camera e che venga approvata.
Perché bisogna mettersi dalla parte anche dei bambini, i traumi che subiscono i bambini quando avviene qualcosa del genere. Anche perché, insomma, sostanzialmente un minore può anche essere manipolato anche per convincere i tribunali a non rimandarli a casa, e ovviamente è un tema estremamente delicato. Naturalmente noi veniamo da una settimana in cui la sensibilizzazione per quanto riguarda i reati nei confronti delle donne madri, è stato sicuramente molto, molto all'attenzione dell'opinione pubblica. Ma noi stiamo parlando però di qualcosa di diverso. Noi stiamo parlando non delle legittime separazioni fra genitori, per cui magari legittimamente i figli vengono assegnati alla madre, ma qui stiamo parlando di bambini che di fatto scompaiono. E quindi mi auguro di essere chiaro in questo senso: non stiamo necessariamente così prendendo le parti di un sesso piuttosto che l'altro, ma proprio stiamo cercando di prendere le parti soprattutto dei bambini. Non so se lei è d'accordo.
Sì, sono i bambini quelli che chiaramente soccombono in queste diciamo guerre tra adulti.
Mi scusi se le interrompo, Presidente, poi le do la parola. Si parla di sindrome di alienazione genitoriale, tra le altre cose che vengono fuori, ovviamente, oltre a tutti gli altri problemi psicologici legati alla crescita di questi bambini. Prego.
Sì, prima di parlare di questa sindrome volevo chiarire bene una cosa. In Italia purtroppo siamo un paese un po' particolare, nel senso che La donna può essere vittima, è sempre vista come la parte, diciamo, più debole, mentre l'uomo, il maschio, è sempre il carnefice. E questa equazione purtroppo in questi casi non ci aiuta. C'è da dire una cosa molto molto importante.
Va anche detto che spesso lo è, dottore. Questo va anche detto. Non vorrei negare che purtroppo c'è una certa impostazione purtroppo nel nostro paese, per cui nella stragrande maggioranza le donne lo sono. Certo, quando una donna si inventa, come ho letto su un articolo su Repubblica, di aver subito delle violenze, quindi un'invenzione totale, in questa maniera poter sottrarre il figlio all'ex marito, ecco lì da vittima passa, non è più vittima naturalmente, ma passa dalla parte del torto. E ci sono, ripeto, non lo sto inventando io o il dottor Pozza, ma ci sono una serie di casi conclamati su tutti gli organi di stampa, nei tribunali, di episodi che purtroppo vanno anche in questo senso. Prego.
Sì, io stavo dicendo che ci sono due categorie di donne sostanzialmente. Una categoria di donne che sono le vittime che vediamo tutti i giorni sui giornali, sui telegiornali, che sono quelle donne che per magari il bene della famiglia e dei figli si fanno maltrattare, si fanno picchiare fino anche all'estremo sacrificio. E questo tipo di donne non sono le donne di cui parliamo noi, perché la categoria di cui parliamo noi è una categoria che non gliene frega assolutamente niente della famiglia e dei figli, ma badano solo al loro interesse. Quindi stiamo parlando di una categoria diversa che purtroppo però è ben presente nella nostra società.
Guardate, leggo su Repubblica, integro quello che sta dicendo, leggo su Repubblica un articolo uscito un mese fa, quindi era sparita di soppiatto a Natale, fuggendo con un connazionale mentre il marito dormiva, e si era portata via il loro bambino di 3 anni, facendo scattare un piano di fuga nel paese d'origine studiato da tempo. Ti ho denunciato, gli aveva poi scritto con un messaggio, trasformando la vita del coniuge in un incubo. Lui, torinese, si è trovato travolto da accuse terribili, maltrattamenti e violenza sessuale su quel figlio che da un giorno all'altro non aveva più potuto vedere, non sapendo in quale città dell'est europeo fosse finito. Stiamo parlando di questi casi, attenzione. Volevo integrare quello che lei aveva detto benissimo. Prego, dottor Pozza.
No, ci stavo arrivando a questo che lei ha detto. C'è da dire una cosa, proprio a proposito dei femminicidi, e cioè che questi sono dati che arrivano dalle procure, quindi sono dati piuttosto certi,
ufficiali.
Sembra che il 70% delle denunce di maltrattamenti, violenze di ogni genere, eccetera, eccetera, si rivelino, diciamo, a distanza di tempo, denunce false. Questo cosa comporta? Comporta che le donne che effettivamente vengono picchiate e maltrattate non sono seguite,
non sono
così come dovrebbero,
esatto,
essere seguite, perché,
esatto,
finché seguono le altre non hanno il tempo,
certo,
di seguire,
certo,
le varie
anche
vittime.
Loro. Certo, certo, certo.
Quello che succede quasi sempre nelle sottrazioni, nei rapimenti di minore, è proprio questo, cioè prima di mettere in atto la partenza e l'espatrio con i bambini, vanno dalla polizia o dai carabinieri e fanno una denuncia nei confronti del padre di questi bambini, in modo che quando questo qui va a denunciare la sottrazione dei minori o il rapimento del minore, da vittima diventa carnefice, perché gli dicono: sì, ma lei ha molestato, ha maltrattato, ha, peggio ancora, violentato. E siccome sono reati familiari, lì non è facile dimostrare che non è vero, perché non ci sono testimoni. Noi,
certo,
non è che a casa nostra
tra le mura domestiche,
testimone,
certo,
tra le mura domestiche. E quindi questo serve per guadagnare
tempo,
almeno 2 o 3 anni,
certo,
perché ci vogliono,
certo,
2 o 3 anni per venirne fuori,
sì,
e questi 2 o 3 anni servono per riuscire ad ottenere l'affidamento di questi bambini, anche se non c'è nessuna ragione per avere questo affidamento. Perché? Perché ci sono circa 90 stati su un totale di 180 che compongono, diciamo, il mondo, che hanno firmato una convenzione che si chiama Convenzione dell'AIA del 1980, che proprio si occupa esclusivamente di queste sottrazioni internazionali di minori. E in uno degli articoli di questa convenzione è previsto che qualora il minore possa avere dei problemi nel rimpatrio, quindi nel ritornare a casa sua, ecco perché vengono fatte le denunce, si preferisce lasciarlo là dove si trova, anche perché nel frattempo sono passati 2 o 3 anni e si è abituato a una nuova
vita. A vivere in quella maniera.
E a questo si aggiunge il discorso che lei ha accennato prima, quello della lavaggio del cervello, io lo chiamo così, ma il termine tecnico è quello che ha usato lei prima, e cioè l'alienazione del genitore che è rimasto in Italia. E questo a volte viene fatto anche in modo scientifico, pagando degli psicologi che si prestano a queste porcherie, e ovviamente quel bambino si fa un'idea completamente sbagliata di quello che è successo. E noi abbiamo pubblicato sul nostro sito, che è www.figlisottratti.it, anche un studio psicologico fatto da una psicologa inglese su bambini che sono stati appunto sequestrati, sottratti, che a distanza di anni hanno tutta una serie di problemi gravi, psicologici al limite del psichiatrico, fino anche a casi di autolesionismo, che vuol dire che questi qui si suicidano, in poche parole.
Quindi stiamo parlando di cose molto gravi naturalmente. Ricordo che è collegato con noi Paolo Pozza, presidente dell'Associazione Nazionale Figli Sottratti. Il sito lo ha ricordato già lui, figlisottratti.it, dove poter avere anche una serie di informazioni e poter contattare il presidente Pozza. Ma il presidente ci parlava di un'iniziativa legislativa. Possiamo riaffrontare sì. L'argomento, quindi cosa avete proposto voi al Parlamento?
Allora, noi quando ci siamo messi assieme nel 2004, ci siamo resi conto che in Italia non esistevano delle leggi per tutelare i nostri figli che venivano portati via. Anche perché una cosa importante da sapere è che addirittura questi genitori che prendono i bambini dall'Italia e li portano nel loro paese, non sempre è così, ma di solito nel loro paese li affidano ai nonni o ad altri parenti, e ci sono parecchi casi in cui questi qui poi se ne ritornano tranquillamente in Italia senza subire nessun tipo di problema, va bene, e a volte hanno anche rifatto due volte lo stesso reato, cioè hanno portato via un bambino,
se ne sono
ritornati in Italia, ne hanno fatto un altro con un altro italiano e poi se ne sono andati, o semplicemente ritornano in Italia perché in Italia vivono meglio che al loro paese, però il loro figlio o i loro figli preferiscono affidarli ai loro genitori, cioè ai nonni che stanno in un altro paese dove tante volte chiaramente il bambino arriva, non deve imparare la lingua perché magari non parla quella lingua lì e si trova in un ambiente completamente spaesato, e quindi ha una serie di problemi infiniti.
Se andate sul sito dell'associazione, poi volevo integrare quello che diceva, prego.
Sì, dal 2006 che abbiamo cominciato, quindi la storia è piuttosto lunga come tutte le storie italiane, abbiamo chiesto che venisse approvato un articolo di legge del codice penale che si chiama 574 bis, che è quello che usano attualmente per gestire questo tipo di problemi. Purtroppo è un articolo di legge che prevede delle pene molto blande e quindi non consente di fare neanche le ricerche del minore quando non si sa dove sia finito con i mezzi tecnologici di cui disponiamo oggi. Quindi questo è una specie di arma spuntata che quando è stata fatta funzionava, ma dopo per una serie di altre cose è diventata un'arma spuntata. Noi a quel punto lì abbiamo cominciato a far presente che non è importante il reato tra i due genitori, ma è importante tutelare il minore, perché il minore non ha avvocati, non ha soldi, non ha possibilità, non ha niente, è in balia delle bizze di uno dei due genitori che lo prende, lo porta via e ne fa di tutti i colori. Allora, a quel punto lì noi abbiamo chiesto che venga introdotto il reato di sequestro di minore. Trattandosi di minore, il reato deve essere perseguito d'ufficio, cioè c'è una differenza enorme tra il reato tra i due genitori che viene perseguito
dopo non denuncia.
Sempre dopo denuncia. Quando c'è di mezzo un minore invece
si procede d'ufficio.
Nei confronti del minore si procede d'ufficio, cioè appena le autorità, i carabinieri, la polizia o chi per essi vengono a sapere di questo fatto,
devono intervenire.
Certo. E devono intervenire, e questo è un primo grosso passo avanti.
Certo.
L'altro passo avanti è quello di non so come finirà, perché di solito le cose finiscono sempre in maniera molto diversa da come sono partite, ma l'altra cosa fondamentale, noi abbiamo chiesto delle pene molto severe, non perché ci interessi che l'altro genitore vada in galera, ma semplicemente perché attraverso una trattativa con chi ha portato via i bambini si può riuscire a riportare a casa questi bambini, perché non dobbiamo dimenticarci che i bambini che ritornano a casa in Italia rappresentano circa il 5%.
Solo il 5%, sì.
Solo il 5%. In altri stati europei sono a livelli del 50 e oltre per cento.
E quindi ci sarà un motivo, insomma, che il motivo, esatto, è legislativo. Il difetto della legge,
allora,
mi sembra evidente.
Allora, se noi facciamo questa trattativa e gli diciamo, senti, perché oggi come oggi si arriva dopo anni ad avere delle sentenze di rimpatrio, sia dai giudici italiani sia dai giudici del paese dove è stato portato il bambino. Ma il problema è che poi l'esecuzione di queste sentenze è una cosa peggio che il ciclo in tribunale con i giudici, perché tu ti presenti lì, hai sulla carta il diritto di riportare a casa tuo figlio, ma non c'è nessuno che te lo fa riportare a casa. Quindi se c'è questa trattativa, le autorità italiane si fanno avanti e dicono: se vai in prigione perdi i figli o il figlio, se invece lo restituisci ti diamo la possibilità di continuare a vedere tuo figlio e non ti mettiamo in prigione. Quindi c'è questa specie di scambio per riuscire a fare quello che oggi non si riesce a fare, cioè il rimpatrio materiale dei bambini.
Presidente Pozza, lei è stato chiarissimo. Io ho di fronte a me una pagina del vostro sito, figlisottratti.it, ed è una pagina per me inquietante, perché c'è una rassegna stampa di tanti quotidiani italiani, quindi non è un solo quotidiano, ma quotidiani anche di varia estrazione politica, si occupano di questi temi e praticamente mensilmente pubblicano un articolo che riguarda l'inferno di un padre, la fuga in Ucraina con la figlia, l'appello disperato di un veronese in Australia, sottrazione internazionale minore, processo per madre cubana, vedete un po' in tutto il mondo, il figlio sottratto dalla madre nascosto in Messico, in fuga da Bristol ad Alghero con i due figli, porta i figli in Messico spariti, poi insomma davvero poi c'è la Russia, la Libia, cioè una storia, la Grecia, una storia infinita di vicende infinite.
Sì, ce n'è da tutto il mondo, dall'Australia al Giappone, Cina, Thailandia, Corea, poi ci sono tutti i paesi
a me fa rabbrividire
con la Russia.
Questa rassegna stampa a me fa rabbrividire, perché un po' fotografa l'entità della problematica, che non è di poco conto.
Sì, teniamo conto che comunque questo è la punta dell'iceberg, perché la gran parte dei genitori, quando subiscono questo tipo,
certo,
di,
non finiscono sulla stampa, ecco, certo, è ovvio.
Esatto,
certo.
Non tutti vanno a parlare con i media, non tutti vogliono far conoscere anche alla nostra associazione il loro problema, non tutti hanno i mezzi, perché bisogna tenere presente che quando si capita dentro a questa specie di tritacarne
e i costi sono notevoli,
mezzi,
certo,
a sufficienza,
certo,
cioè deve lasciar perdere suo malgrado, può essere attaccato ai figli finché vuole, ma se uno
non ha i mezzi, le spese
mangiare,
del tribunale,
è
non,
chiaro,
certo,
che non,
certo,
può andare, certo, a spendere i soldi né il con
tribunale,
gli avvocati né con,
certo,
i tribunali, e tantomeno a far viaggi a vuoto per cercare di vedere i propri figli che tanto non te li,
certo,
fanno vedere, insomma, certo, ecco, questo è il concetto.
Io penso, Presidente Pozza, che siamo stati molto chiari, abbiamo inquadrato bene il problema. Ripeto che l'associazione che ha sede a Vicenza, l'associazione Figli Sottratti, il Presidente Pozza è in collegamento con noi. Lascerei proprio a lei, Presidente, una conclusione rispetto al nostro collegamento. Sono vicende che purtroppo non si concludono mai, a quanto pare. Questo, ecco, mi ha detto lei, mi parlava, vabbè, prima di lasciare la conclusione a lei, ci sono comunque dei casi sparuti di conclusione positiva, possiamo,
sì,
dirlo?
Sì, ci sono, ecco. Le ho detto, siamo purtroppo in una percentuale molto bassa, ma all'incirca il 5% di questi casi, come vengono definiti dalle nostre autorità, si risolvono con il rimpatrio. A volte succede per ragioni economiche, nel senso che chi porta via il minore poi si rende conto che non ce la fa economicamente a sostenere
per ragioni di sussistenza, ecco,
Esatto, e quindi diciamo che torna indietro per problemi economici o perché non trova la sponda tra i suoi parenti al suo paese, perché qualche volta c'è qualcuno che intelligentemente dice i figli li hai fatti in Italia, stai in Italia e che la stai bene
anche con l'altro genitore, certo.
Esatto. Questo è uno dei casi che può capitare. Poi ci sono alcuni casi in cui invece attraverso i tribunali, le sentenze e le autorità si riesce a fare il rimpatrio. Però il rimpatrio, cioè l'atto finale, l'atto più importante di tutta la storia, è sempre estremamente difficoltoso, perché molto dipende dalle autorità che trovi, quindi dal console di quel paese dove è stato portato tuo figlio, dall'ambasciatore di quel paese dove è stato portato tuo figlio, dal fatto che tu riesci a smuovere il Ministero degli Esteri piuttosto che il Ministero dell'Interno che gestisce l'Interpol, che dovrebbe occuparsi dei rimpatri, ma che notoriamente non lo fa molto volentieri. E tutta una serie di altre questioni che purtroppo portano a un risultato molto molto scarso, perché il 5% è veramente molto poco.
Sì, soprattutto rispetto a quello che accade negli altri paesi, come ci diceva prima, le percentuali sono ben diverse, sono 10 volte inferiori. Presidente, in conclusione, io sono stato così, l'ho presa un po' alla larga, è evidente. Io non conosco bene la sua storia personale, non sono entrato nei dettagli, ma è evidente che se lei si è messa a capo di questa associazione è perché ha vissuto lei in prima persona una vicenda,
sì,
di questo tipo.
Io purtroppo ho due figlie che sono state portate via dall'Italia dalla madre e sono polacca, quindi sono state portate in Polonia. Nonostante le sentenze italiane e anche le sentenze emesse dai giudici polacchi parlassero di rimpatrio delle mie figlie, e poi c'è stata anche una sentenza del Tribunale dei diritti umani di Strasburgo che ha condannato la Polonia perché non mi ha restituito le figlie, però la sostanza del discorso è che le mie figlie hanno una trentina d'anni, perché da 99 che sono state portate via, e io non ho più notizie di loro di nessun tipo, non so neanche se sono vive o morte, e purtroppo tutto quello di cui abbiamo parlato nel mio caso è successo perché le autorità italiane non si sono date da fare per rimpatriare le mie figlie, perché la madre ha pagato dei psicologi per fargli il lavaggio del cervello, e probabilmente le mie figlie pensano di avere un padre delinquente e quindi è meglio stare alla larga dal padre delinquente. E il risultato è che io per i primi anni, con grossissime difficoltà, riuscivo anche a vederle, ma le vedevo in condizioni molto disagiate. Per darvi un'idea, era come andare allo zoo a vedere le scimmie in gabbia. Questo era il modo in cui io vedevo le mie figlie. Dopodiché, quando ci sono state le sentenze di rimpatrio, la madre è sparita, è diventata latitante con le mie figlie, e da allora io poi non ho più saputo niente.
Penso che abbiate capito tutti di cosa stiamo parlando, quindi veramente a me viene difficile aggiungere altro. Se lei vuole concludere ricordando appunto i riferimenti della sua associazione, o concludere aggiungendo altro,
noi cerchiamo di aiutare tutti quelli che ne hanno bisogno, che si rivolgono alla nostra associazione. Ovviamente non abbiamo chissà che mezzi, perché i mezzi sono i nostri e quindi abbiamo pochi mezzi, ma facciamo tutto quello che serve per dare le direttive giuste a chi, perché molto spesso poi si finisce in mano di persone che sfruttano e vedono il genitore italiano come il pollo da spennare piuttosto che un povero disgraziato da aiutare. E quindi noi attraverso questa associazione, visto che abbiamo un'esperienza ormai pluriennale, diamo le informazioni corrette in modo che uno che decide di cercare di riportare a casa i propri figli faccia la strada principale senza perdersi in mille rivoli. Il modo per contattarci è andare nel nostro sito internet, che è www.figlisottratti.it. Lì si clicca su contatti e si apre una pagina, si compila questo format e una volta compilato si spedisce e noi, appena lo riceviamo, ci mettiamo in contatto con la persona che ci chiede aiuto.
Speriamo
questo
di essere
una parte del nostro lavoro. L'altra parte è quella di spingere i nostri politici e le nostre autorità a fare bene quello che dovrebbero fare. E se riusciamo a ottenere l'approvazione di questo articolo di legge di cui abbiamo parlato prima, poi c'è un altro passo che serve per ottenere dei buoni risultati anche in Italia a livello di rimpatri, che è quello di creare una procura nazionale, in modo che ci siano delle persone preparate che sanno come muoversi, perché se ogni procura va per i fatti suoi, i risultati saranno sempre scadenti come quelli che vi ho detto prima.
Grazie a Paolo Pozza.